condotta era nel mio cospetto come l'immondezza della donna quando è impura. Ond'io riversai su loro il mio furore a motivo del sangue che avevano sparso sul paese e perché l'avevano contaminato con i loro idoli. E li dispersi fra le nazioni, ed essi furono sparsi per tutti i paesi. Io li giudicai secondo la loro condotta e secondo le loro azioni. Fin qui per adesso. Quindi, questo capitolo, nella prima parte, vediamo che, prima di tutto, il Signore giudica subito i nemici che hanno fatto del male ad Israele, che l'hanno deportato, che l'hanno oppresso. Tutti i nemici, se voi sfogliate qualche pagina, vedete che proprio il giudizio di Dio era già proclamato su questi nemici. Quindi quando c'è un giudizio di Dio su di noi, comunque state certi che c'è anche il giudizio sui nostri nemici. È decretato prima, profezie contro l'Egitto, la rovina di Sidon, lamentazioni sul re di Tiro. Provate a sfogliare, vedrete già che il giudizio era già decretato. Profezie contro Amon, Moab, Edom e Filistei. Il giudizio di Dio era già decretato, nonostante il popolo fosse disubbidiente, non onorasse Dio, calpestasse il suo nome. Il Signore parla, è scritto al versetto 6, parla nella gelosia e nel suo furore, perché voi portate l'obbrobio delle nazioni. Anzi, il Signore dice al versetto 7 che ha giurato. Quindi questo decreto del Signore noi lo dobbiamo proprio accogliere nella nostra vita. Quando vogliamo impugnare una parola di Dio che decreta qualcosa sui nostri nemici, Dio l'ha giurato. Dio distruggerà i nostri nemici. È decretato, è parola di Dio, è scritto. Dio ha giudicato già tutti i nostri nemici, anche quando dobbiamo ancora affrontarli, anche quando siamo nella prova, anche quando li vediamo davanti a noi. Il decreto di Dio è già sui nostri nemici, perché Lui l'ha giurato. Se l'ha giurato per il popolo che non meritava proprio di essere liberato, quanto più per noi. È davvero una cosa strana, se ci avete fatto caso. La volta scorsa abbiamo parlato di monti, valli, burroni, colli, che venivano tutti giudicati da Dio. Ma il Signore diceva anche in quella parola: io verrò in giudizio contro i vostri alti luoghi. Quindi, in un qualche modo, il problema non è tanto la conformazione del cuore. Abbiamo visto che il problema era la conformazione in quanto un colle può essere qualche cosa che io onoro nella mia vita. Pongo un idolo, per esempio, sul fatto che sono timido, orgoglioso, non posso fare questo, quello, per questo, per quel motivo, non posso parlare a quella persona perché mi ha mancato di rispetto. Sono tutti colli, sono tutte conformazioni sulle quali noi poniamo un idolo. Per questo la responsabilità dal versetto 17 viene spostata su chi? Su chi lo contaminava. Il Signore dice che la terra, guardate il versetto 14, la terra divorava, privava, faceva cadere, versetto 15, la terra faceva questo. Quindi la conformazione del nostro cuore, Dio lo sa che siamo peccatori, lo sa che il nostro cuore è insanabilmente maligno. Il nostro cuore è così. Ma di chi è la colpa? Chi deve andare al Signore invece di porre l'idolo? Noi, siamo noi che dobbiamo andare al Signore. Quindi il problema non è tanto che c'è un colle, che c'è un burrone, che c'è una montagna. Il problema non è tanto quello. Il problema è che noi abbiamo posto un idolo. Il problema è proprio quello. Questo ha parlato molto al mio cuore, perché io mi giustifico, ma quel giustificarsi vuol dire automaticamente che in quella montagna va a porsi un idolo. E quindi all'inizio ho trovato strano come prima tutto quello che ha ricevuto giudizio trova benedizione. Il monte adesso svetta e porta frutto, fa moltiplicare. Sì, perché quella mancanza che prima era un intoppo, una volta abbattuto l'idolo, è chiaro che non è più un problema. È chiaro che al Signore abbiamo detto che piace la via retta, perfettamente spianata. A volte il Signore viene nella nostra vita e spiana molte cose, ma a volte qualche colle, qualche burrone, qualche montagna resta. Resta, perché il Signore non può fare tutto in una volta. E questo non è il problema. Non è un problema se il nostro cuore ha questa conformazione. Il problema siamo noi che vi poniamo un idolo. Il versetto 17 cosa dice? Lo contaminavano. Contaminavano cosa? Il paese. Con la condotta e con le loro azioni. E dice al versetto 18, lo contaminavano con i loro idoli. Lo contaminavano con i loro... Quindi siamo noi. Siamo noi che lo contaminiamo. E quindi quel monte, quel colle possono portare frutto. Avviene la cosa inversa. Prima il cuore ci faceva cadere. Adesso il cuore, versetto 10. Versetto 9. Sarete coltivati, seminati. Moltiplicherò su di voi gli uomini. Tutto moltiplicherà. Versetto 11. Moltiplicherò su voi uomini e bestie e saranno fecondi. E farò sì che sarete abitati come eravate prima, e vi farò del bene più che i vostri primi tempi, e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Ricordiamo questa parola, e voi conoscerete che io sono l'Eterno, perché tornerà in tutto quello che diremo. Quindi il problema il Signore lo risolve in questa maniera, abbatte tutto, e anche quando non abbatte tutto il problema era l'alto luogo, era l'idolo, è quello, lo abbatte come? Quindi, essendo nostra la responsabilità, è chiaro che il giudizio è bilaterale. Il Signore giudica, sembra strano, perché deve giudicare un terreno il Signore? Ma il Signore, noi abbiamo visto che quando opera in noi, da un lato opera nel cuore, lo cambia, abbatte. Ricordate i terrapieni, dice Geremia 33, credo che dica, che il nemico verrà con i terrapieni e con la spada. Quindi da un lato agirà nel terreno, il terrapieno è... Dove c'è un vuoto, viene fatto un riempimento di terra per poter passare oltre. Quindi il nemico è arrivato per appiattire, per riempire i vuoti, ma è arrivato anche per giudicare con la spada chi lo abitava. Quindi il giudizio del Signore noi lo vediamo nella nostra vita. Da un lato agisce nel nostro cuore e dall'altro giudica il nostro comportamento. Non è che noi possiamo dire sono senza colpa perché è il mio cuore che mi fa cadere, come dice qui, divorava, privava. No, tu la colpa ce l'hai, perché tutto questo che io ti metto davanti con la parola, tutto questo me lo devi confessare, me lo devi confessare. Quindi il problema, il Signore giudica tutti e due, sembra strano ma è così, tutti e due, il cuore e il nostro atteggiamento, la nostra condotta, lo contaminavano con le loro condotte, è scritto al versetto 17. Quindi vediamo anche un senso nel fatto che il Signore ha allontanato il popolo dalla terra. Noi vediamo che agisce separatamente il Signore, allontana il popolo e proprio da quella forma che lui vuole alla terra. Acquista un senso anche la deportazione, acquista un senso il fatto che lui ci mette nel deserto per poter agire nel cuore. E questo è il modo di agire nel Signore, del Signore. Agisce proprio in questa maniera. Io ho trovato spiegazione molte volte nella vita in cui mi sono trovato in situazioni che non comprendevo, perché ci sono tante deportazioni nella nostra vita, ce ne sono molte, continuamente. Quindi il Signore agisce così, nel cuore, ma giudica anche noi, perché noi abbiamo la responsabilità, perché noi conosciamo la parola, noi abbiamo la coscienza. Dio ha messo a illuminare anche in coloro che non credono, quanto più in noi che abbiamo lo Spirito. Quindi noi siamo responsabili di vegliare e di non costruire un idolo in quel luogo. Ora, la parte che più mi piace di questo capitolo è... Molti dicono il credente può anche rimanere in un certo stato di carnalità per tutta la vita. Può, Signore, sei credente? Io ti lascio così, sei a posto, anch'io ero sotto questo inganno nel passato. Tu sei credente, hai stabilito un patto con Dio? Basta. Il Signore sa, conosce il tuo cuore, sa che hai creduto, sa che sei salvato, ti lascerà così. Agirà per amore, sa che sei mancante, sa che sei carnale, non farà niente per riprenderti, per dare gloria al suo nome, ti lascerà così, mentre invece, come noi vediamo da questa parola, il Signore ha agito, qui spiegherà il Signore perché ha fatto tutto questo al popolo di Israele. Quindi leggiamo il resto dei versetti perché spiegano molto bene perché il Signore si comporta in questa maniera con il popolo, perché lo giudica, perché lo deporta e perché lo ristabilisce e giudica anche i suoi nemici. Sembra strano, ma perché? E invece il Signore lo spiega molto bene. Dal versetto 20, qui descrive proprio qual è il problema, qual è la cosa che sta più a cuore al Signore. E capiamo perché il Signore ci fa vivere tante situazioni di questo tipo, invece che lasciarci nella nostra mediocrità. E giunti fra le nazioni dove sono andati, cosa succede? Automaticamente, quando noi siamo doppi, quando noi siamo sotto il giudizio di Dio, hanno profanato il mio nome santo, giacché si diceva di loro: costoro sono il popolo dell'Eterno, sono usciti dal suo paese. Ed io ho avuto pietà del mio nome santo, che la casa di Israele profanava tra le nazioni dove era andata. Perciò, di alla casa di Israele, così parla il Signore, l'Eterno. Guardate che parola sembra strana alle nostre orecchie. Io agisco così non per cagion di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. E io santificherò il mio nome che è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi l'avete profanato, e le nazioni conosceranno che io sono l'Eterno, il Signore, l'Eterno, quando io mi santificherò in voi, sotto gli occhi loro. Io vi trarrò di fra le nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, e vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. E voi abiterete nel paese che io detti ai vostri padri e voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Io vi libererò da tutte le vostre impurità, chiamerò il frumento, lo farò abbondare, non manderò più contro di voi la fame. E farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non siate più esposti all'obbrobrio della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie, delle vostre azioni, che non erano buone, e prenderete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. Non è per amor di voi che agisco così, dice il Signore l'Eterno, siavi pur noto. Vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Per adesso ci fermiamo qui. Quello che più mi piace di questo che stiamo leggendo è che il Signore dice: io agisco così non per cagion di voi, al versetto 22, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. E io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni. Quindi, qual è l'obiettivo di Dio nel giudicare noi, per il nostro atteggiamento, per la nostra condotta, i nostri nemici, ma anche qual è lo scopo di Dio nel ristabilirci e nel rinnalzarci più in alto di prima, perché tutti noi eravamo a livello di mediocrità, di corruzione. Lo conosciamo bene, come eravamo. Qual è lo scopo di Dio nel fare tutto ciò? Santificare il suo nome. Quindi iniziamo a vedere qual è l'obiettivo di Dio nel comportarsi in questa maniera. Soprattutto perché dice: io non agisco così per amor di voi. Perché sembra strano alle nostre orecchie udire una parola del genere. Ebbene, il significato è che prima di tutto, vedremo che non significa che non ci ama questa parola, ma prima di tutto, prima di ogni cosa, il Signore desidera che il suo nome sia santificato e non permetterà che dei figli siano mancanti, non permetterà che dei figli siano disubbidienti o che dei figli deportati causino che il nome di Dio venga profanato. Non lo permetterà, come non permetterà che io viva nella mediocrità o che io viva nell'inutilità e nel lavoro e nella mia casa e quando guido o quando cammino. Non lo permetterà. Ecco perché Dio agisce in questa maniera e non lascia un credente nella stessa posizione in cui l'ha trovato. Siamo il suo popolo, siamo il suo possedimento, portiamo il suo nome, siamo il suo possesso. È chiaro, dunque, che l'obiettivo di Dio, se noi siamo un tutt'uno con Lui, come può il Signore permettere che venga profanato il suo nome? Quindi quando subiamo una deportazione, una piccola, anche piccola prova, quando siamo attanagliati dal nemico, quando abbiamo bisogno di vivere un attimino nel deserto affinché il terreno sia ben lavorato, stiamo certi che è il Signore che desidera santificare il suo nome. Ora, santificare il suo nome che cosa vuol dire? Perché è una parola difficile da spiegare. Santificare vuol dire, non è santificazione, quella che riguarda noi in questo caso. Santificare significa due cose. Una è appartare per Dio, come gli oggetti del Tempio, come noi stessi. Noi siamo appartati per Dio, siamo santificati, siamo utilizzati da Dio per uno scopo puro, siamo oggetti santificati per i suoi scopi. Da una parte significa appartare per Dio, ma quello che significa qui, significa dare gloria a Dio, onorare, dare gloria a, magnificare, esaltare. Questo significa santificare. Quindi quando Dio sta operando in questa maniera nella nostra vita, dobbiamo stare certi che Lui sta esaltando il suo nome, che siamo nella prova, che qualcun altro sia nella prova e noi lo vediamo o non lo vediamo, Dio sta santificando il suo nome. Vedremo che tutto quello che fa Dio, tutto, io ho cercato di capire questa parola, tutto quello che fa Dio è per santificare il suo nome. Tutto quello che Dio fa, anche nel giudizio, anche quando giudicava Canaan, il suo scopo era santificare il suo nome, perché egli era anche un Dio giusto che non tollerava il peccato. Santificare il suo nome, questo è il suo obiettivo in tutto ciò che viviamo. Quando il Signore opera nella nostra vita, il suo obiettivo è santificare il suo nome, dare gloria a se stesso. Ecco perché dice, non agisco così per amor di voi, perché voi meritereste qualcos'altro, meritereste qualche altra bella batosta, ma io agisco per amore del mio nome, io santificherò il mio nome. Per non avere dubbi riguardo al significato di santificare, c'è una parola che spiega molto bene questo. Andiamo in Numeri, perché io stesso ho dovuto capire questa parola, perché il Signore mi ha chiaramente detto, io sto santificando me stesso in tutto ciò che faccio. Ho dovuto capire proprio cosa significa questo santificare. Capitolo 20, versetto 12 e 13. Cosa successe? Tutti conosciamo questo episodio. Successe che il popolo, come al solito, mormorò contro Mosè, contro Aronne, e i due servi di Dio furono sviati, agirono per la carne, disubbidirono e peccarono contro Dio. In che modo? Versetto 12. In che modo? Forse è meglio leggere da prima, perché il Signore aveva detto, parlate alla roccia. E Mosè alzò la mano, percosse il sasso col suo bastone due volte. Probabilmente Mosè nel versetto 10 diceva, ora ascoltate i ribelli, vi faremo noi uscire dell'acqua da questo sasso. Probabilmente si aspettava già che quella parola sgorgasse l'acqua, invece, nella disubbidienza, non avendo fede. Cosa dice? Mosè alzò la mano, percorse il sasso col suo bastone due volte e ne uscì dell'acqua in abbondanza e la radunanza e il suo bestiame bevvero. Attenzione, qui la disubbidienza, quella che Dio tratta qui, è la stessa del popolo. È la stessa del popolo. Dio non è stato glorificato qui, il suo nome non è stato santificato. Lo vedremo che qui è trattato proprio la santificazione del suo nome. Quindi il comportamento di Mosè e Aronne è lo stesso che ha avuto il popolo, è lo stesso che abbiamo noi quando disubbidiamo. Poi l'Eterno disse a Mosè e Aronne, siccome non avete avuto fiducia in me per dare gloria, ricordatevi questo dare gloria, perché ci spiegherà che dare gloria significa santificare. Dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figlioli di Israele, voi non introdurrete questa raunanza nel paese che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove i figlioli di Israele contesero con l'Eterno, che si fece riconoscere. Quindi, nel giudizio Dio, attenzione, si fece riconoscere come il santo in mezzo a loro. Quando c'è un giudizio di Dio, Dio si fa conoscere come il santo. Santifica se stesso, santifica la sua opera, santifica il suo nome. Quando Dio giudica, si comporta in questa maniera, si fa conoscere. E l'abbiamo letto anche prima, io mi farò conoscere attraverso quello che Lui opera, lo vedremo assieme, Lui si fa conoscere. Andiamo in Numeri 27. Numeri 27, 12. Per testimoniare che vuol dire proprio questo, dare gloria a Dio, santificare. Poi l'Eterno disse a Mosè: sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figlioli di Israele. E quando l'avrai veduto, anche tu sarai raccolto presso il tuo popolo, come fu raccolto Aronne, tuo fratello, perché vi ribellaste all'ordine che vi detti nel deserto di Zin, quando la radunanza si mise a contendere, e voi non mi santificaste agli occhi loro. Vedete che il problema è lo stesso del popolo, santificare agli occhi di qualcun altro. Quindi che cos'è che santifica Dio agli occhi degli altri? È la condotta. È la condotta. È chiaro che poi il Signore deve prenderci, portarci, deportarci, agire nel cuore e purificare la nostra condotta. Quello che santifica Dio è la nostra condotta. Infatti lo dice in Ezechiele, l'abbiamo letto, io sarò santificato in voi. Perché? Perché metterò in voi il mio spirito, camminerete secondo le mie leggi, quindi condotta, quindi santificare il nome di Dio. Quindi il problema è sempre lo stesso, la condotta. Il problema è la condotta. Noi santifichiamo Dio o profaniamo il suo nome. Questo succede. O lo profaniamo o lo santifichiamo. Per questo che Dio deve agire profondamente nella nostra vita. Quindi, quando Dio opera, cosa fa? Giudica per santificare il suo nome. Cioè, io non sono come voi mi rappresentate con la vostra condotta. Io non sono così. Santifica se stesso. E libera per santificare il suo nome. Libera per santificare il suo nome. Io non sono come loro dicono. Cioè, io non gli lascerò più profanare il mio nome. Quindi, quando Dio agisce nel giudicare, nel liberare, agisce per santificare il suo nome. Quando noi viviamo una qualunque situazione di lotta, di deportazione, di giudizio da parte di Dio, stiamone certi, Dio sta santificando il suo nome. Tutto ciò che Dio fa, lo fa per santificare il suo nome, non c'è dubbio. Leggiamo Isaia 5,16, perché se c'è ancora qualche dubbio, io ne ho avuti, e per questo ho scavato nella parola, per vedere se tutto concordava. Possibile che tutto ciò che fa Dio lo fa per la sua gloria, per santificare il suo nome? Sì, è proprio così. Dio non si muove se non per santificare se stesso. Isaia 5,16. Guardate che meraviglia la parola di Dio, cosa ci dice. Ma l'Eterno degli eserciti è esaltato mediante il giudizio. E l'Iddio Santo è santificato per la sua giustizia. Giudizio, giustizia. Qualunque cosa Lui opera nelle nostre vite, lo dice la parola di Dio, è esaltato, è santificato. Qualsiasi cosa viviamo, Lui è esaltato, anche nel giudizio. Anche nel giudizio, Lui è esaltato. Tutto quello che Lui fa, lo fa per la gloria del suo nome. Ed è anche un conforto per noi sapere che Lui non agisce così per amor di noi. È anche un conforto per noi sapere che Lui agisce in questa maniera per amore del suo nome, della sua gloria. Dunque, è chiaro che se noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, siamo chiamati a fare lo stesso, a santificare con la nostra condotta il suo nome. Voi non mi avete santificato, dirà Mosè Aronne, ma questo è un messaggio anche per noi. Che cos'era Aronne? Era un sacerdote. Un sacerdote che non ha santificato il nome di Dio. È scritto che noi siamo sacerdoti, un regno di sacerdoti in Cristo Gesù. Quindi anche noi siamo chiamati a santificare Dio. E in quell'occasione non lo fecero. Anche noi non lo facciamo. Io non lo faccio. Non lo faccio, è una ribellione quella di non santificare Dio con la nostra condotta, continuando a porre degli idoli, 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 condotta, condotta sbagliata. Cosa dice il Signore? Voi profanate il mio nome in mezzo alle nazioni, ma io non lo lascerò profanare. Vi giudicherò e vi purificherò per amore del mio nome, per la mia santità. Mi è chiaro che un credente non può rimanere in stessa condizione così come il Signore l'ha trovato per tutta la vita, e questo mi è di grande conforto perché è una promessa che almeno per me si è realizzata nella mia vita. possono volerci anche 60 anni, ma prima o poi il Signore santificherà il suo nome nelle nostre vite. Io mi rallegro perché ci sono alcuni episodi, alcune cose in cui, alcune vicende in cui questa parola mi conforta, perché il Signore non lascerà mai un credente nella stessa condizione, non lo lascerà mai sguazzare nel fango. Se è credente, verrà ripristinato nella santità, verrà ripreso e verrà glorificato. Perché? Perché è un suo possesso e Dio glorifica il suo possesso, santifica il suo nome. Noi portiamo il suo nome. Per questo al versetto 23, io mi santificherò in voi, sempre di Ezechiele. Io mi santificherò in voi, agli occhi di tutte le nazioni, dice, in voi, non in qualcun altro, in voi. Voi siete la mia gloria. Questo è un conforto incredibile per noi. Per questo dice, camminerete, metterò in voi il mio spirito, sarete resi capaci per quella legge dello spirito e della vita di camminare, allora sì che darete gloria al mio nome. Perché il Signore, noi rappresentiamo Dio, quello che noi dobbiamo capire, Aaron rappresentava Dio, Mosè rappresentava Dio. È chiaro che poi il Signore dice non mi avete santificato, però dice anche il Signore io santificherò me stesso agendo in questa maniera, giudicandovi. Quindi in un qualche modo il Signore si separa dal comportamento nostro quando noi, quindi torna anche un po' di quel significato del santificare, separare, torna. È per questo quindi che noi credenti ci santifichiamo, perché la nostra santificazione, cioè la santificazione in questo caso è la separazione, l'opera dello Spirito Santo che separa noi stessi dal mondo. È per questo che si santifica il credente, perché i suoi giorni santificano il nome di Dio, danno gloria a Dio. I nostri giorni danno gloria a Dio, per questo si santifica. È chiaro che il Signore quindi non ci lascia nella stessa condizione, ma ci santifica lo Spirito. Perché il processo è sempre lo stesso. È stato con Mosè, è stato con Aaron, è stato con Israele, è stato con Gesù, è stato con i figli di Dio. Gesù ha scelto, santifico me stesso per santificare il tuo nome. Mi separo da tutto per santificare te. Una parola che mi ha sempre dato gioia si trova in Ezechiele 20. Perché tutte le promesse che il Signore ha fatto nel capitolo 36, il Signore le aveva già fatte, ancora prima di giudicare. Ancora prima di giudicare anche la seconda parte del popolo che era rimasta a Gerusalemme, le aveva già fatte. Il Signore ci ama così tanto che nella sua parola ci ha detto già come stanno le cose. Ci ha detto già come si comporterà nella nostra vita. Ezechiele capitolo 20, dal versetto 32. Guardate come la parola di Dio è tagliente verso coloro che pensano di poter fare di testa loro. Io stesso a volte non lo confesso, ma penso dentro di me, ma posso ancora fare quello che voglio. Tanto il Signore mi lascia un po' così, aspetterà un po' di tempo prima di... qualche anno ancora, forse potrò arrivare, posso aspettare. Versetto 32. E non avverrà affatto quello che vi passa per la mente quando dite, noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi. Non avverrà affatto quello che ti passa, Umberto, per la mente. Non avverrà affatto. Quando dite, noi saremo come le nazioni, come le famiglie degli altri paesi, e renderemo un culto al legno e alla pietra, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, con mano forte, con braccio disteso, con scatenamento di furore, io regnerò su voi. L'ha detto il Signore, io regnerò su voi, punto. Io non vi lascerò fare quello che vi pare, ed è per questo che ha agito così con il popolo. Io non vi lascerò fare quello che vi pare. Io avrò un giudizio contro di voi. Ma questo deve essere un grande conforto per noi, deve essere un grande conforto perché nel giorno di Cristo Gesù Lui ci presenterà perfettamente santificati per dare gloria a Lui. Deve essere un grande conforto perché noi, Quando sappiamo di vivere in una situazione di mediocrità, a noi non va bene, perché siamo figli di Dio, a noi non va bene. Ci deve confortare questa parola: io regnerò su voi. Io regnerò su voi. E se conosciamo qualcuno che si è grandemente sviato, che vive in una situazione di ribellione contro Dio, statene certi che Dio lo dice: io regnerò su lui. Punto. Io lo dico, io l'ho giurato, dice il Signore. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là io ti prenderò. E spesso noi ci nascondiamo dietro al fatto: comunque ci sarò io che devo scegliere. No, no, io regnerò su di voi finché voi non vi ravvedrete. Io regnerò su di voi, vi porterò a ravvedimento. Continuiamo a leggere, perché questa parola non lascia scampo. E vi trarrò fuori di fra i popoli e vi raccoglierò dai paesi dove sarete stati dispersi, con mano forte, con braccio disteso e con scatenamento di furore, e vi condurrò nel deserto dei popoli. Vi giudicherò, verrò in faccia a voi e vi giudicherò, dice. E qui verrò in giudizio con voi, faccia a faccia, come venni in giudizio con i vostri padri nel deserto, nel paese d'Egitto. Così verrò in giudizio con voi, dice il Signore, l'Eterno. E vi farò passare sotto la verga. E questo è un simbolo meraviglioso, cioè tu tornerai nel gregge, che ti piaccia o meno, tu tornerai nel gregge, perché il pastore che conta le pecore con la verga è raffigurato qui. Tu tornerai nel gregge, non lo sai, magari non lo vuoi nemmeno, ma tu tornerai nel gregge, io l'ho decretato. E guardate cosa dice: e vi rimetterò nei vincoli del patto. Questo patto ha dei vincoli, da questi vincoli non si esce. E se qualcuno crede che un figlio di Dio possa sviarsi, avendo conosciuto il Signore, avendo il suo spirito, rinnegarlo, abbandonando e tornando a bestemmiare il nome di Dio, questo è quello che dice la parola: io ti rimetterò nei vincoli del patto, punto, perché sei un mio figliuolo, perché fai parte del mio gregge e sei una pecora smarrita. Il Signore dice che la pecora smarrita la riconduce al gregge, la va a cercare, non l'abbandona. Io ti rimetterò nei vincoli del patto. Punto, lo dice Dio. Lo dice Dio. Molti di noi, ma io stesso ero in questi vincoli e non lo sapevo. Io c'ero, non lo sapevo, perché avevo creduto che il Signore è il mio Salvatore. E dopo molti anni il Signore torna. Io ti prendo e ti rimetto nei vincoli, perché ci sono dei vincoli e tu ci stai dentro, perché fai parte del mio popolo. Perché questo? Come abbiamo visto prima, per santificare il mio nome. Io non ti permetterò, visto che la gente sa che sei un figlio di Dio, che l'hai testimoniato, io non permetterò che il mio nome venga infangato. Non permetterò che altri che hanno veduto la tua testimonianza, hanno veduto che hai confessato che Gesù Cristo è il Signore, non gli permetterò di profanare il mio nome. Io sarò santificato in te. Punto. Questo è quello che fa il Signore. Questo è quello che Dio opera nella sua santità. Io santificherò il mio nome, non lo lascerò profanare. Porti il mio nome, nessuno lo profanerà, non lo permetterò. Ecco perché dice: agirò così, non per amor di voi, per amor di me. Che noi meriteremo chissà quali giudizi. Io li trarrò fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese di Israele, e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Voi dunque, casa di Israele, così parla il Signore, l'Eterno: andate, servite ognuno ai vostri idoli, giacché non mi volete ascoltare, ma il mio nome santo non lo profanerete più coi vostri doni e coi vostri idoli. Ed è esattamente quello che si è verificato per il popolo, esattamente. Non lo profaneranno più, perché gli alti luoghi saranno distrutti, e gli idoli e gli alti luoghi pure. Distrutti, l'aveva detto Dio. Poiché sul mio monte santo e sull'alto monte di Israele, lui vuole purezza, vuole figli di Dio, lui sul suo monte non vuole qualche profano. Siccome lui ci porta sul suo monte, non entra chi è profano, perché è fuori. Chi è profano è fuori, non è dentro. Poiché sul mio monte santo e sull'alto monte di Israele, dice il Signore l'Eterno, là tutti quelli della casa di Israele, tutti quanti saranno nel paese, mi serviranno. Là io mi compiacerò di loro, io mi compiacerò di loro. Io che non meritavo niente, il Signore si compiace di me, prende piacere in me, si santifica attraverso di me, un peccatore, sì. Io sarò santificato in voi. Io mi compiacerò di voi, versetto 41, anzi versetto 40, la seconda parte. Là io mi compiacerò di loro, là io chiederò le vostre offerte e le primizie dei vostri doni, in tutto quello che mi consacrerete. Io mi compiacerò di voi come di un profumo di odor soave. Dio che si compiace di me come un profumo di odore soave. Io mi ricompiacerò di nuovo di te che sei stato disubbidiente, che hai fatto profanare il mio nome a coloro che non mi conoscono, a coloro che vogliono conoscere Dio. Tu mi hai calpestato in mezzo alle gente e io mi compiacerò di te. Io mi compiacerò di voi come un profumo di odor soave quando vi avrò tratto fuori di fra i popoli e vi avrò radunati dai paesi dove sarete stati dispersi. Io sarò santificato in voi. Io sarò santificato in voi nel cospetto delle nazioni. E voi conoscerete che io sono l'Eterno quando vi avrò condotti nella terra di Israele, paese che giurai di dare ai vostri padri. E là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati. E sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avrete commesse. E guardate cosa dice il Signore. Il Signore, quando opera in noi, quando santifica il suo nome, l'obiettivo finale qual è? Abbiamo visto tutti gli obiettivi nel giudicare, nel liberare, nel santificare. Qual è il suo obiettivo? Conoscerete che io sono l'Eterno. Il suo obiettivo è fare conoscere chi Lui è. Come si fa conoscere? Nel modo in cui opera. Nel modo in cui opera, abbiamo letto in Isaia, viene esaltato, viene glorificato e dunque si fa conoscere. So che è un po' difficile incastrare tutte queste cose, io ci ho messo un po'. È difficile capire come il Signore, tutto ciò che fa ha uno scopo preciso, preciso, tutto ciò che fa. Uno scopo nel giudicare, nel riprendere, nell'esortare, nel ristabilire, per santificare il suo nome, per farsi conoscere come l'Eterno. E conoscerete che io sono l'Eterno quando avrò agito con voi per amore del mio nome e non secondo la vostra condotta malvagia, né secondo le vostre azioni corrotte, o casa di Israele, dice il Signore, l'Eterno. Ecco che lo scopo di Dio è glorificare se stesso. Glorificando se stesso, santificando il suo nome, si fa conoscere. Visto che c'è tempo, leggiamo anche quell'altra parte di Isaia, di Ezechiele 46, perché termina in un modo meraviglioso. Quel capitolo è proprio completo, perché esamina proprio, ricorda il giudizio, ricorda chi è responsabile del giudizio, ricorda anche come si comporterà Dio e per quale scopo. È un capitolo che è perfetto. Se ho detto 46 ho sbagliato, perché è il 36. Siamo rimasti al versetto 32. E ricordiamoci da dove arriviamo. Da Ezechiele 20 che dice: io mi farò conoscere come l'Eterno a voi. Ma, siccome si fa conoscere a noi come l'Eterno, si fa conoscere anche a tutto il resto del popolo, a tutto il resto delle nazioni. Lui, quello che fa il Signore, si fa conoscere come Dio, attraverso quello che compie. Questo parla molto, perché Gesù ha fatto lo stesso. Gesù ha fatto conoscere il Padre attraverso le sue azioni. Come ha condotto la sua vita Gesù? Glorificando il Padre, santificando il suo nome, con la sua condotta ha dato gloria al Padre. E questo parla molto a noi. Se noi vogliamo santificare il nome di Dio, se noi dobbiamo continuare a lasciare che sia profanato. Perché anche i demoni ridono di noi quando siamo nella mediocrità e profana il nome di Dio. E Dio non lo permette. Così parla il Signore, l'Eterno, versetto 33. Il giorno che io vi purificherò di tutte le vostre iniquità, farò sì che le città saranno abitate e le rovine saranno costruite. La terra desolata sarà coltivata, invece d'essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti. E si dirà, quindi c'è l'obiettivo di Dio di farlo vedere a tutti quello che è successo, a tutti, a tutte le popolazioni. Quello che ha fatto in un cuore Dio lo vuole fare vedere a tutti. E si dirà, questa terra che era desolata è divenuta come il giardino d'Eden. Se ci pensiamo bene, molti di noi hanno visto dei fratelli cambiare, hanno detto guarda come è fiorito questo fratello, guarda come è come il giardino d'Eden. Agli occhi di tutti lo fa il Signore. Dobbiamo avere piena fiducia che il giudizio di Dio è preciso, perfetto, giusto, perché lo scopo finale è quello di fare fiorire come il giardino d'Eden. Lo scopo finale. Quando c'è qualcuno che sta vivendo un grave sviamento, stiamo certi che l'obiettivo di Dio è quello di farlo rifiorire come il giardino d'Eden. Lo dice la parola, lo dice la parola. E si dirà, questa terra che era desolata è divenuta come il giardino d'Eden. E queste città che erano deserte, perché la gente lo vedeva che eravamo un deserto, che perdevamo chili, che strisciavamo, che eravamo depressi, che non avevamo nemmeno gli occhi per guardare, desolate, rovinate, sono fortificate ed abitate. Molti hanno visto che siamo fortificati da quando abbiamo conosciuto il Signore, quando ci ha umiliati e ci ha rinalzato. Le nazioni, prima l'obiettivo era fare conoscere a voi che io opero così, ma le nazioni che sono rimaste attorno a voi conosceranno che io, l'Eterno, sono quelli che ho ricostruito luoghi rovinati, ho ripiantato il luogo deserto. Io, riconosceranno che io, quindi la gloria, lui opera per santificare il suo nome. Io ho fatto questo. Ho ricostruito i luoghi rovinati, ho ripiantato il luogo deserto. Io, l'Eterno, sono quelli che parlo e che mando la cosa ad effetto. Così parla il Signore, l'Eterno. Anche in questo mi lascerò supplicare dalla casa di Israele e glielo concederò. Signore, quando giudica, quando ristabilisce, accetta anche le nostre suppliche. Mi lascerò supplicare. Un popolo che prima disubbidiva, adesso il Signore cede alle suppliche. Le suppliche di un popolo disubbidiente, perché non ci sono più alti luoghi, perché il terreno è stato modellato per bene, perché gli idoli sono stati distrutti e il cuore è stato plasmato come il vaso del vasaio. Anche in questo mi lascerò supplicare dalla casa di Israele, glielo concederò. Il Signore concederà dopo che ci avrà trattati in questa maniera, e il Signore concederà. Stiamone certi che il Signore ci ha giudicato, va bene, il Signore ci ha ripreso, va bene, ci ha deportati, ok, ma guardiamo al fatto che noi rifioreremo come l'Eden e il Signore cederà le nostre suppliche e anche ci moltiplicherà, moltiplicherò loro gli uomini come un gregge, glielo concederò, dice, glielo concederò, sarà una supplica, risponderà alle suppliche, io farò così per te, lo farò. Come greggi di pecore consacrate, come i greggi di Gerusalemme. E non è il caso, paragone, non è un caso il paragone col gregge, perché il gregge torna, non è un caso. Come greggi di pecore consacrate, come greggi di Gerusalemme nelle sue feste solenni, così le città deserte saranno riempite di greggi di uomini e si conoscerà che io sono l'Eterno. Quello che Dio fa, quello che Dio compie, come abbiamo letto, in Isaia, tutto ciò che lui fa, lo fa per la sua gloria. Lo fa nella sua giustizia, lo fa per esaltare se stesso. E lo scopo finale è quello di farsi conoscere come l'Eterno. Mi stiamone certi, qualsiasi sfida stiamo vivendo, lo scopo di Dio è farsi conoscere come l'Eterno. Io ho trovato un grande conforto in questa parola, perché sapere che tutto ciò che ci succede ha uno scopo ben preciso e di grande conforto, cioè vuol dire che noi non abbiamo ragione di temere nulla. Nulla. Se uno teme, non ha ben capito che il Signore opera per santificare il suo nome, per farsi conoscere. E se lo scopo dei figli di Dio è quello di fare conoscere Lui, non dobbiamo dubitare allora quando viviamo qualche avversità, perché Signore significa che sta operando per farsi conoscere a noi stessi, alle genti, per santificare il suo nome. Questo, quello che mi ha fatto riflettere di Ezechiele, sapete cos'è? Che io ho trovato 20 citazioni del mi farò conoscere, ce ne sono di più probabilmente, qualcune anche in Isaia 5-6, ma questo è il libro del farsi conoscere. Lo ripete spesso, se voi cercate, è continuamente ripetuto, e conosceranno, e si conoscerà. e mi farò conoscere e voi conoscerete continuamente. Questo è il libro della rivelazione di come Dio opera, per purificarsi un popolo, per santificare il suo nome, per farsi conoscere. Proprio una descrizione precisa, per questo mi piace così tanto, perché se abbiamo qualche dubbio su come Dio sta operando, questo libro fa conoscere come Dio opera, fa conoscere Dio, fa conoscere come si comporta. E quindi è proprio è capillare la cura che il Signore ha messo nella sua parola. È capillare, non ci lascia. Infatti la richiesta di Gesù qual era? La preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, qual è la prima? Sia santificato il tuo nome, la prima, lo scopo di Dio, il primo scopo qual è? Santificare il suo nome. È chiaro che i figli di Dio desidereranno sia santificato il tuo nome, è chiaro. Quindi non preoccupiamoci di tutto quello che stiamo vivendo, perché il Signore sta santificando il suo nome e si fa conoscere come l'Eterno. Mi fermo qui perché credo sia proprio abbastanza. Il Signore vuole farsi conoscere e si fa conoscere in questa maniera, agendo nella nostra vita. E Lui agisce santificando il suo nome, dando gloria a se stesso. Quindi che cos'è che fa conoscere Dio? Dare gloria a Lui. Tutto quello che Lui fa è per la sua gloria e la gloria del suo nome lo fa conoscere. Quello che Dio fa, che fa per la sua gloria, lo fa conoscere. Quindi, se veramente desideriamo la gloria di Dio, io ho imparato per me stesso a guardare cosa c'è dietro. Il progetto di Dio è sempre perfetto. Questo mi ha confortato molto, perché se il progetto di Dio è farsi conoscere, se il progetto di Dio è santificare il suo nome, e se l'obiettivo dei figli di Dio è santificare il nome di Dio, è il loro scopo primario, quale conforto migliore? Quale conforto migliore? E tra l'altro il Signore ci dà anche questo conforto, che ci libererà, che ci ristabilirà, che ci terrà nei vincoli del patto, che ci farà fiorire come il giardino dell'Eden. Proprio il Signore mi viene da dire, ma cosa ci manca come figli di Dio? Cosa ci manca? Cosa ci manca se tutto ciò che Dio fa è perfetto, lo fa per la sua gloria? E se persino ogni prova che ci fa attraversare è per farci rifiorire come l'Eden, cosa ti manca, Umberto? Cosa ti manca nelle prove della tua vita e in quello che attraversi? Il conforto, all'inizio mi sembrava una parola molto di giudizio questa, ma ho trovato invece che è più di conforto. La parola in cui Lui ci dice che ci giudicherà e che ci farà rifiorire, che non altre parole che magari possono stimolare le nostre emozioni. Questa è la parola di Dio. Io non lascerò che il mio nome venga profanato. Io ti purificherò perché voglio la gloria del mio nome. Voglio essere santificato, cioè voglio che tutta la gloria vada a me. Quindi, se questo è lo scopo dei figli di Dio, perché il Padre nostro ci ha insegnato, il Signore Gesù, che è il nostro primo scopo, rallegriamoci, perché il Signore sta operando nella mia vita, nella vostra, sicuramente per santificare il suo nome, per farsi conoscere, e per noi stessi e per tutti quelli che abbiamo attorno, perché le anime attorno a noi periscono e hanno bisogno di conoscere chi è l'Eterno. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori per la sua gloria. Amen.